essere Donna Vera prima commentava e faceva riflettere sulla preghiera fatta a San Paolo sulla pazienza e diceva che non tanto le sofferenze fisiche sono quelle che pesano e che è difficile superare, ma sono le altre. E pensavo, perché tra l'altro quelle fisiche è anche più facile per quelle fisiche trovare qualcuno che capisce, che ci è vicino, mentre per altre sofferenze non è mica facile, di alcuni non si può manco parlare. Di altri, anche se parlassimo, non saremmo capiti. Per cui si è veramente soli. E per cui soltanto la grazia del Signore può aiutarci. E quando diciamo grazia del Signore, diciamo, la dobbiamo ottenere con la preghiera. E allora preghi e avrai tutta la forza, la capacità. Però, e qui entriamo nell'argomento di stasera, non ogni preghiera ci aiuta, bisogna vedere a che grado siamo arrivati di preghiera. Ho messo come lettura di introduzione alla seconda Corinti 1, 3, 6, che ci leggiamo, avevamo mi pare letto anche stamattina, ci ritorneremo probabilmente stasera. Sia benedetto Dio. Ecco, la gioia di Paolo che lo apre alla gratitudine e alla lode del Signore, sempre comincia così. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Intanto riconosce che solo Lui può consolarci in ogni tribolazione. Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Paolo ci è arrivato a tutto questo passando attraverso quello che abbiamo visto, ogni sofferenza eccetera, però ha trovato modo di superare il tutto con la grazia del Signore e ha avuto quindi la capacità a sua volta di aiutare gli altri e non tanto a parole ma con la sua vita, con la sua presenza, già attraverso la sua trasfigurazione riusciva a sollevare tutti gli altri. Quindi chissà quante anime ha consolato, ha sostenuto, ha confortato. E continua. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi? Dunque, non è che ne aveva qualcuna, ne aveva in abbondanza. Proprio mi viene da pensare il bicchiere ricolmo che non ne contiene più e si riversa, in abbondanza. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Allora Paolo, quanto più soffriva, tanto più era pieno di consolazione e di gioia. Ecco perché gli abbiamo chiesto, tu che hai superato tutto, ne hai passati tutti i colori, solo tu puoi essere un grande intercessore davanti a Dio per ottenere anche noi questo dono. Quando siamo tribolati è per la vostra consolazione e salvezza. Quando siamo confortati è per la vostra consolazione, la quale si dimostra nel sopportare con forza le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo. La nostra speranza nei vostri riguardi è ben salda, convinti che, come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche della consolazione. E va bene, e comincia a fare quell'elenco di alcune tribolazioni che ha dovuto sopportare, va bene. Come ha fatto Paolo per arrivare ad accettare le sofferenze come doni di Dio, come favore della divina misericordia? Come ha fatto a far sì che, nonostante tutte queste vicissitudini, non si è raffreddato nel servizio di Dio, ma è diventato sempre più fedele e fervoroso? Perché a questo siamo chiamati anche noi. Temo di perdere la voce se mi sono la corrente. È una piccola cosa. Beh, mi dispiace per una... Dunque, come ha fatto? Sentite, qui bisogna che impariamo sempre meglio a pregare, e mai finiremo. E Paolo ha imparato, perché nei suoi diversi anni in cui ha dovuto stare a Tarso, e ha fatto tante esperienze, poi ha proseguito, no? Perché non poteva fare altro, e ha imparato a pregare. Com'è la nostra preghiera? Non contano tanto le ore di preghiera, è importante anche il tempo che vi dedichiamo, ma e non conta manco se facciamo la preghiera liturgica con i vespi o con le lodi, è importantissimo. Com'è la nostra preghiera? Di quale qualità è? A quale grado è arrivata? Facciamo uno piccolo excursus sui vari gradi della preghiera, per vedere noi a quale siamo arrivati. E in base al grado in cui siamo arrivati, abbiamo la capacità o meno di riuscire a essere come Paolo. Ho messo la primo grado, diamo un nome, giusto per intenderci, preghiera della fede, perché è chiamata così? Perché in qualsiasi preghiera ci vuole sempre la fede, altrimenti è solo una formalità e non serve a niente. Ed è questa la preghiera alla quale quasi buona parte, sì, buona parte dei cristiani ci arriva. Ho detto quasi perché per molti è solo una formalità, però viene. Cioè, è la preghiera di coloro che si ricordano di Dio e si rivolgono a Dio solo quando hanno bisogno di qualcosa. E questo bisogno di qualche cosa non è tanto di carattere spirituale, non è che chiedono la santità perché si accorgono di non essere santi, già sarebbe un gradino più avanti. No, no, sono le solite grazie che tutti chiedono, perché magari sta male uno, perché deve essere promosso il figlio, perché deve trovare un posto in figlio, o perché deve andare a fare un'operazione, o perché deve andare a fare un viaggio, speriamo che non succeda niente. Tutte cose buone, non è che il Signore non dica che non si devono chiedere queste cose. Però sono tutte cose che riguardano i beni di questo mondo, i beni della creazione, per avere i quali bisogna pur chiederli, e bisogna pur chiederli con fede. Io avevo appena accennato là, Giacomo 5,15, quando Giacomo parla che ci sono gli ammalati e vadano i presbiteri, i sacerdoti con l'olio a imporre loro le mani, ungerli e preghino su di loro con fede, dice, e il malato otterrà la guarigione innanzitutto, e anche se ha i peccati gli saranno cancellati. Ma vediamo che l'unzione è fatta soprattutto per la salute del corpo, è un sacramento istituito apposta. Ogni sacramento però presuppone la fede e la preghiera fatta con fede, altrimenti diventa un fatto magico e qualsiasi cosa, no? Come sono tutti i nostri sacramenti. Quindi al Signore dobbiamo chiedere anche il bene del corpo, e per questo ha istituito un sacramento. Però ci vuole la fede. Gesù la chiede sempre prima di fare il miracolo. Ed è la fede di colui che è consapevole che Dio è buono e provvidente, può venirmi incontro in una situazione difficile e io mi rivolgo a Dio. È una situazione per me difficile, non so come risolverla, io mi fido di lui, con fede la chiedo, va bene, fai bene. Ha solo questa la tua preghiera? Ha solo questo livello ti fermi? Preghiera loda il Signore, perché riconosce la sua potenza, la sua bontà, riconosce che lui è capace di venirmi incontro. Però deve avere un'altra qualità, anche questa preghiera, è che molti poi non ce l'hanno. E quindi già, pur avendo raggiunto questo grado, subito lo infrangono. Cioè, anche se non ottengo quello che ho chiesto e non lo vedo il risultato, se ho fede sul serio, se preghiera fatta nella fede sul serio, e se in qualche maniera sono aggrappato agli altri gradi della preghiera, altrimenti non ci arrivo, anche se non ottengo e non vedo nessun risultato, non perdo la serenità e la pace e la gioia interiore, ma mi so affidare a Dio ugualmente, e credo che anche se non mi ha fatto vedere il risultato, un qualche dono me lo fa lo stesso. E quindi non perdo la fede, come dicono alcuni. Ah, basta, io ho pregato il Signore tanto tempo, sono stato in chiesa, sono andato a fare il pellegrinaggio, ho fatto la comunione, mi sono confessato, ho pregato, ho acceso la candela, ho fatto tutto, non me l'ha, basta, io ho perso la fede, non vado più. No, che non ce l'avevi. E non ce l'hai, non è che la perdi. Dimostri proprio di non avercela. Beh, a questo grado penso che noi ci siamo. Penso, non lo so, ma dobbiamo fare un passo avanti e mi auguro che anche questo secondo passo, secondo grado ci sia, perché altrimenti non saremmo qui, ma guardiamo un po', l'abbiamo chiamata preghiera evangelica, perché è una preghiera che va al nocciolo del Vangelo, che è la salvezza eterna nostra. Noi non siamo fatti per vivere in questo mondo perennemente, in questo mondo poi tutto finisce. Noi qui siamo di passaggio, sappiamo che la nostra patria è un'altra, noi siamo chiamati per arrivare in un'altra patria e qui dobbiamo camminare bene per poterci arrivare. Quindi è quella preghiera che ugualmente chiede con fede al Signore, non tanto i beni per star bene in questo mondo, ma soprattutto i beni per arrivare felicemente nella nostra patria, quindi per vivere il Vangelo, per vivere secondo la volontà di Dio, per comportarci come a Lui piace, per osservare i Suoi comandamenti. Vedete che questa preghiera diventa allora un po' più ampia, più aperta. Suppone che uno abbia capito che i beni penultimi, quelli materiali, quelli sono sì importanti, ma ce ne sono altri molto più importanti, i beni della redenzione, come siamo soliti chiamarli. Ed è questi che io chiedo. Chiedo la salvezza eterna. Chiedo la liberazione dal peccato, chiedo una vita secondo Dio, chiedo una vita di fede, una vita di speranza, una vita piena di carità. Mi pento di sbagliare tante volte, mi vado a confessare, ricomincio. Ecco, questo cammino spirituale che mi rendo conto che da solo non riesco e continuamente mi rifugio nel Signore e chiedo aiuto e forza a Lui, mi raccomando a Lui e faccio bene. Una preghiera, esempio tipico di questa preghiera, ho voluto citare questo, ce ne sono anche altre, quella del
pubblicano, per esempio, pubblicano, no? Luca 18:9-14, questo pubblicano che in fondo, in ginocchio, si batte il petto, riconosce di essere un gran peccatore, mi chiede perdono, signore abbi pietà di me, perché povero me, e torna a casa giustificato, perdonato, graziato, con una ricchezza di Dio. Quindi il dono l'ha ricevuto perché si è riconosciuto peccatore e ne ha chiesto perdono. Ha fatto orazione evangelica. Ecco, noi dobbiamo far sì che questa orazione evangelica diventi meditazione, diventi verifica, diventi confronto. Cioè c'è bisogno che noi, ecco l'importanza della parola di Dio di cui si è parlato, ho bisogno io di prendere il Vangelo, abbiamo chiamato preghiera evangelica, il Vangelo, ho bisogno di leggermelo, ho bisogno di capire cosa il Signore ha da dirmi. Ho bisogno di scoprire che cosa in me non è in sintonia con quello che mi dice il Signore. Ho bisogno quindi di guardare dentro di me. Ho bisogno di fare dei propositi. Ho bisogno di pentirmi. Ho bisogno di ringraziare il Signore per tutta la bontà che mi usa e che mi fa scoprire quando leggo. Questo è necessario. Uno della Santa Famiglia che si accontenta soltanto anche di fare della preghiera, voglio diventare più buono, voglio diventare, ma non assimila, non verifica, non guarda, non si mette davanti alla parola del Signore, non medita, non trova il tempo per fare questo. Sì, va bene il rosario, e lo dobbiamo dire, va bene anche i salmi, ma i salmi diventano un argomento di riflessione. Avete visto Don Amelia quante volte, al cervello si ferma, prende una frasetta e ci tira fuori un discorso e una meditazione. Dobbiamo essere capaci di fare questo. Leggiamo il salmo con calma, non è la lettura così. Veramente la calma nella nostra vita, non è tanto la quantità, è la qualità. Leggo con calma, cerco di capire, c'è qualcosa che mi colpisce, che mi tocca da vicino, mi fermo, ci ripenso, ne parlo con Dio, ecco. E c'è bisogno di questo, altrimenti non progredisco. Preghiera evangelica va al cuore del Vangelo. Si basa sul Vangelo, su quello che Dio ha da dirmi. Il Vangelo è la parola di Dio in genere. E questo è necessario un po' tutti i giorni. Come nutro il mio corpo tutti i giorni, e al minimo un'oretta al giorno per mangiare se la mettiamo, il minimo, anche quando abbiamo molto da fare. Tra colazione, pranzo e cena, a dir poco, di più, ma a dir poco un'ora ci va, anche quando mangiamo il panino in viaggio, mentre mancanza ci vuole, ce la mettiamo un'oretta al giorno, per nutrire il corpo. Qual è il nutrimento dell'anima? Uno dei nutrimenti dell'anima è proprio questo, e non abbiamo il tempo, ma vale la pena lasciare, ho bisogno di trovare questo tempo, è il secondo punto là del questionario, no? Ogni quanto tempo leggete il Vangelo? Leggete e meditate, vi dice anche meditate il Vangelo. Ogni quanto tempo? Una volta tanto, o solo la domenica, se no quando vado in chiesa l'omelia, che poi non danno mai più tempo per niente di riflettere, perché un minuto già si prosegue, dov'è il tempo per riflettere? Ma se non lo facciamo da soli? Quando una letturina così in 4-4 ore? No, dobbiamo organizzare la giornata in maniera tale che ci scappi, ma vuol dire almeno un quarticello. Ci siamo arrivati qua? Io pensavo che ci fossimo arrivati, ma mi sa che... E va bene, ma però dobbiamo arrivarci. E altrimenti, per carità, quando arriva la sofferenza, poveri noi, sai che sbattuta per te, non mi fiamma, e poi ancora dobbiamo andare avanti. Terzo grado, abbiamo chiamata preghiera apostolica. Beh, vorrei che fosse anche la vostra preghiera, perché perlomeno ci teniamo a dire che siamo anche apostoli, che facciamo apostolato, che ci interessiamo degli altri. Che differenza passa tra questa preghiera apostolica e quella precedente evangelica? Beh, nella sostanza è la medesima. solo che in quella precedente guardavo solo me stesso. E va bene, perché prima di tutto devo salvare me stesso. Ora guardo anche gli altri. Ora guardo la salvezza degli altri. Ora mi interesso anche della salvezza degli altri. Mi interesso della salvezza di mio marito o di mia moglie, della santificazione di mio marito o di mia moglie. Mi interesso della salvezza e della santificazione dei figli. Mi interesso della salvezza e santificazione e che vivono il Vangelo, che si comportino secondo Dio e tutte le altre persone che il Signore mi fa incontrare. Ecco l'apostolato. Allora quando mi rivolgo a Dio e ho nel cuore questo, ho raggiunto questo livello di preghiera, la preghiera non è più al singolare, diventa al plurale, è tutto in noi. Davanti a Dio non ci sono solo io, ci sono anche gli altri. E il Signore ci ha insegnato la sua preghiera proprio al plurale, non è mica fatto pensare solo a noi. Padre nostro, venga il tuo regno, si chiama da noi, il pane quotidiano, rimetti a noi, e ci siamo tutti. E tutte le preghiere della Chiesa, tutte le preghiere liturgiche sono al plurale, è la comunità, siamo tutti insieme che dobbiamo salvarci. Allora chiediamo non solo i beni della salvezza eterna per noi, ma per tutto il, anche per gli altri. E quindi gli altri li mettiamo nel cuore. E quindi quando siamo davanti al Signore, più che non i miei interessi, ci sono anche quelli degli altri. Io soffro per gli altri perché non li vedo come dovrebbero essere. È vero che non ci sono arrivato anch'io, ma ci soffro per me e soffro anche per gli altri. E al Signore faccio l'elenco degli altri e li ricordo tutti in preghiera. Tutti quelli che mi stanno nel cuore, sono tutti in genere, poi alcuni in particolare mi stanno nel cuore. E li presento al Signore e farei chissà che cosa perché anche quelli vivono il Vangelo. E diventa un argomento di preghiera. Allora vedete che 10 minuti e un quarto non basta più, perché basta fare l'elenco di tutte le persone che ci stanno nel cuore a Dio, le penso davanti a Lui e vedete che... E allora, dov'è il tempo? E non mi basta il tempo, qui anzi quello devo. Quelle nostre vecchiette giù che lei conosce del Fainese, no? Una poi adesso è andata in paradiso, no? E tutti quelle che andavano, gli se lo comandavano alle preghiere, una Ave Maria per me, anche quella di Roma, la signora Ricchi Maria, no, tutti quelli che una preghiera per queste qui, poi dopo, poverine, si fanno uno scrupolo perché non hanno più il tempo materiale per dire l'Ave Maria a tutti coloro che gli hanno chiesto. Va bene, adesso a un certo punto il Signore, tu lo sai, quindi che mi hanno chiesto, ne dico una, vale per tutto, va bene, adesso... Però in effetti non è possibile sempre ricordare tutti, ma una volta che abbiamo messo nel cuore una persona, abbiamo messo l'intenzione e non la ritiriamo, vale sempre. E quindi a un certo punto li ricordiamo tutti così. Ma però alcuni anche, proprio singolarmente... Adesso devo andare a incontrare quella persona, devo andare a portare Madre di Dio a quella persona, devo andare a sollevare per portare quella persona. Che sarò capace di fare? Raccomando al Signore, come faceva Giovanni XXIII, mandava avanti il suo angelo custode, mandava il suo, gli sta a sentire, vai a metterti d'accordo con l'angelo custode di quella persona con la quale io devo andare a parlare, perché se parlo io chissà cosa succede, faccio fiasco, intanto mettiti d'accordo voi, dopo l'angelo custode chissà che nell'orecchio non dica qualcosa, prepari il terreno, io chiedo le conclusioni, va bene, è un atto di fede, ed è una preghiera evangelica, ed è una preghiera per gli altri apostolici, sto pensando agli altri che le cose vanno bene per gli altri, eccetera. Abbiamo l'esempio tipico di Mosè che intercede per gli altri, no? Abbiamo citato quello, l'Esodo 32:9-14, quando Mosè scende dal monte, Signore abbi pietà di questo popolo, ma guarda, e il Signore ascolta Mosè, continuamente Donna Mela ci riporta simili episodi e continuamente dice a noi, e confessatevi anche per i vostri figli, chiedete perdono a Dio anche per i vostri peccati, i vostri figli, fate celebrare le messe, ecco, è questo senso di preghiera apostolica. Non ci siamo solo noi davanti a Dio, ci sono anche gli altri.
questa preghiera è affidata soprattutto a coloro che hanno delle responsabilità, a noi preti, e a voi, voi che siete chiamati a essere fermento in mezzo alla massa per tutte le altre famiglie che non pregano, che non ci pensano, e bisogna che siate voi, voi. Tutte le lettere di San Paolo sono piene di preghiera apostolica. L'uno fa altro che pensare agli altri. Lode il Signore per gli altri, chiede doni per gli altri, chiede perdono per gli altri, ringrazia per gli altri, continuamente. Ringrazio il mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data. Prima Corinzi 1:4 e Filippesi, sempre all'inizio delle lettere. Ringrazio il mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi in ogni mia preghiera. E tutto questo, Paolo pensa sempre agli altri, prega per gli altri, è contento degli altri, ringrazia il Signore per gli altri, e soffre per gli altri, offre per gli altri, gli altri. E non tanto i beni di questo, sempre i beni eterni. Oh. Ultimo grado. Direi, diventa un'ulteriore specificazione della preghiera apostolica. Però noi la chiamiamo, abbiamo chiamata non più preghiera apostolica, ma contemplazione apostolica. Perché abbiamo cambiato nome? Perché deve inserirsi in questa preghiera apostolica, che è per noi ma è anche per gli altri. Però con uno stile nuovo, con una carica nuova, con un qualche cosa che tu non puoi raggiungere, nonostante tutti i tuoi sforzi di per sé. Ma è un dono che Dio ti dà. È una gioia, è una consolazione dello Spirito che ti raggiunge mentre tu ti metti in preghiera, sei in preghiera o durante la preghiera. Un dono di Dio, una consolazione, una gioia che diventa capace di farti superare ogni difficoltà, di farti superare le tentazioni, di mettere nel cuore gli altri, di riuscire a non preoccuparti più, eccetera. È un dono di Dio, ma che deve essere coltivato. Io ho messo la contemplazione apostolica, dono da coltivare, con, ho messo tre cose che poi vedremo. A questo proposito, allora, vi voglio leggere il brano di Luca. Il brano di Luca, dove dice 34-36: state bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno, il giorno finale, ma ogni giorno è finale, perché ad ogni istante ci possono arrivare delle grazie di Dio, dei doni di Dio, che se noi non siamo vigilanti ci sfuggono e non arrivano più. È un anello della catena perso. State attenti che i vostri cuori non si appesantiscono in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso improvviso. Come un laccio esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Cosa vuol dirci il Signore?
Vi siete accorti voi che anche quando vi mettete a pregare, in genere la mente chissà dove va a finire, e si dite che volete pregare, ma con la bocca sì, ma il cuore, non so se vi capita.
No.
No. Ma sapete, io mi sento proprio su mio, io credevo di essere un pochettino qualcosa, e non mi sento che sono proprio niente, di fronte una volta quando parlava di essere io. Ah, sentite, non vi accorgete che, a parte che non si trova il tempo di mettersi in preghiera, perché c'è da fare,
Ma, per esempio,
va bene, io adesso faccio le supposizioni negative. Ammesso che, cioè, non troviamo il tempo, io suppongo che voi lo trovate, io parlo generalmente, voi lo trovate, non troviamo il tempo, che c'è da fare. Ma anche se lo troviamo e ci mettiamo in preghiera, non vi accorgete che siamo così, sempre completamente affannati, perché siamo presi dalle cose, perché non abbiamo finito quella faccenda, e non si mette a pregare, anche per cui a volte non mi ci metto a posto, perché tanto prego male, perché se mi metto l'altra sì che c'ho altre cose, sono preso dagli affanni della vita, da mille preoccupazioni, e qui lo dice, state attenti che non siate presi dagli affanni della vita e che quel giorno vi piombi addosso all'improvviso. Sì, ti sei messo in preghiera, ti sei messo nell'atteggiamento di colui che è pronto per accogliere il dono di Dio che sta scendendo. Però siccome tu sei distratto e sei preso da altre cose, il dono sta scendendo ma tu non sei pronto ad accogliere ed è sprecato. Sì, ti sei messo in quella posizione, per cui hai richiesto a Dio che ti desse il dono e Dio te lo dà, però tu non sei capace di riceverlo, perché sei preso dal troppi eccessivi affanni della vita. Un momento, non che non ci debbano essere, perché abbiamo detto prima, dobbiamo preoccuparsi anche per gli altri, soprattutto per il bene spirituale degli altri, e quante sofferenze, quante preoccupazioni, ma non in quel senso, perché anche Paolo li aveva, stiamo parlando di Paolo, Paolo li aveva e le chiama la mia sollecitudine quotidiana, l'ansia per tutte le chiese, anzi che non l'aveva, e era aveva nel cuore tutti gli altri e non viveva tranquillo e perdeva anche le notti di sonno, certamente, era preso, aveva delle preoccupazioni, ma bisogna vedere come sono queste preoccupazioni, come ti prendono, sei capace tu di neutralizzarle, oppure per cui sei capace di raccoglierle e diventano argomento di preghiera che ti mette a maggior contatto con il Signore, o ti disperdono e ti fanno perdere il contatto con il Signore. Tutti possiamo essere tentati di eccessive preoccupazioni, di pesantezza di cuore, perché tutti noi abbiamo gli impegni, e quanti impegni? Tutti noi abbiamo le delusioni nella vita e quindi i dispiaceri che ci fanno perdere il sonno. Tutti abbiamo le amarezze, tutti siamo stanchi, sfiniti, fisicamente, psichicamente, tutti siamo nervosi. Anche il Papa San Gregorio, che prima era monaco e poi è stato fatto Papa, e questo me la ricordo sempre perché la leggiamo nel breviario come seconda lettura, mi pare il giorno della festa, in settembre, anche lui dice che dice, quanto stavo bene quando ero monaco, che avevo il mio orario, mi alzavo a una certa ora, nessuno mi disturbava, andavamo in chiesa, in preghiera, un'ora di meditazione, e poi facevo le mie cose, a mezzogiorno suonavo il campanello, andavamo a pranzo, così, lì ci stava, era tutto ordinato, tutti loro, nessuno mi disturbava, adesso che sono papa, povero me, dice, ho la mente dilaniata da mille preoccupazioni, andate a domandare a Giovanni Paolo II se può avere la mente tiragliata da mille preoccupazioni, e chi più di lui? Chi più di lui non ha l'ansia per la Chiesa, come Paolo? Chi più di lui è preoccupato per la salvezza di tutti? Chi più di lui ha da soffrire? Chi più da lui perderà anche le notti, insomma, chi? Ma come affronta tutto questo? Ma che lui forse non prega, quando prega non è in pieno, in intimo rapporto con Dio? È quello che dobbiamo, anzi è lì la sua consolazione. Ecco, allora quando noi ci mettiamo in preghiera, dobbiamo riuscire a far sì che questa nostra preghiera diventi un abbandono in Dio, un metterci nelle sue mani, una sicurezza che Lui ha un suo disegno nei nostri confronti, che tutto quello che ci capita è certamente da Lui diretto, che è inutile che io mi agiti, che tanto le cose o io ci sono o non ci sono, tanto vanno avanti lo stesso, o io dormo, io veglio, tanto le cose vanno avanti lo stesso. E lo dice Gesù nel Vangelo, è inutile che tu, contadino, che hai seminato nel campo il tuo grano, poi alla notte non ci dormi perché vuoi che cresca, perché vuoi che venga su, perché vuoi vedere come cosa sta succedendo, e vai a dormire tranquillo, l'hai seminato, basta, vai a dormire tranquillo, e cosa te la prendi? Tu hai fatto quello che dovevi fare? Tu hai lavorato in questo giorno, tu ti sei preoccupato per i figli, tu hai fatto quello che dovevi fare per i figli, tu hai fatto il tuo apostolato. A un certo punto, perché continui ad agitarti come se le cose dipendessero da te? Ma fermati! Dove? In preghiera, dove? Davanti a Dio, abbandonati a noi, basta! Oh, sia il momento del riposo spirituale, psichico e corporale. La preghiera deve diventare un vero riposo, come lo sono gli esercizi in questi giorni. Ecco, adesso fate un po' di esperienza di preghiera, di contemplazione apostolica, come noi la chiamiamo. Vedete, vi mettete in chiesa o vi mettete a contatto con Dio, oh che pace, siete in ascolto, oh che pace. Sì, ci sono di sotto anche i figli, ma non mi dica che vi preoccupano, c'è chi dice, va. Oh, e vi caricate, e vi tranquillizzate, e siete contenti, e siete nella pace interiore. Ecco, l'esperienza l'avete fatta. Si tratta di continuare a mantenere questa carica e questa esperienza. E questo è necessario farlo tutti i giorni. Tutti i giorni deve esserci questo tipo di preghiera, un tipo di preghiera che vi aiuta a distendervi, vi aiuta a riavere la pace in mezzo alle mille preoccupazioni. Basta, non esistono più. Ah, ma lo so, adesso una parola, mica ci vuole il tempo, ci vuole l'esercizio. Ecco gli esercizi spirituali, l'esercizio. State facendo gli esercizi, ma che bisogna continuare un po'. E ci vuole il dono di Dio. È il nostro desiderio, la nostra accettazione è il dono di Dio. È un dono di Dio. E allora io raggiungo questo perché sono sicuro che il Signore mi conduce, io vedo le cose in una maniera molto più ampia, non le restringo a un orizzonte molto limitato, e allora mi pare che una formica sia una montagna, ma io vedo nell'insieme e sono sicuro che il Signore porta avanti tutto questo. E allora ecco, possiamo capire le parole del Salmo 54, getta nel Signore il tuo affanno ed egli ti darà sostegno, non permetterà che il giusto vacilli. È un'antifona, fiorente come un olivo chi si abbandona in Dio. Perché non siamo fiorenti nel nostro apostolato o nella nostra vita spirituale? E poi perché non siamo abbandonati in Dio? Siamo noi, e noi, che noi? Sei tu, ma è Dio. E a lui non sfugge niente, anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete, voi non valete più di molti passeri. Ecco, tutte frasi. Ecco allora che comprendiamo la parola di Paolo. Come è riuscito lui ad essere pieno di consolazione in mezzo alle mille sofferenze, alle mille preoccupazioni, alle mille accuse, alle mille calunnie, alle mille... tutto quello che gli è capitato, leggiamo, prigioni, naufragi, tutto è capitato, poi le incomprensioni, no? Le rotture, pensate a quella di Barba, ma come si fa a superare queste cose? se non c'è questo abbandono in Dio in preghiera. E allora che cos'è, se la vogliamo un po' definire, questa preghiera chiamata contemplazione apostolica? È quel rapporto intimo, luminoso, profondo, non sempre sensibile, perché a volte veramente, a volte abbiamo una consolazione anche sensibile, ma a volte non c'è proprio, però c'è la fede, la volontà e la fede. Sono sicuro che a stare qui davanti al Signore io mi tranquillizzo. Ecco, lo diceva ieri sera, davanti all'Eucaristia, l'Eucaristia non è passiva, l'Eucaristia agisce in me. Basta che ci stia con fede, non c'è bisogno di dirle grandi, non è la preghiera direti, la preghiera è anche star zitti e fermi in silenzio davanti al Signore, o davanti all'Eucaristia e davanti alla sua parola che io mi leggo, anche se lì mi pare che non mi dica niente. Però, ah no, un quarto ci sto, davanti all'Eucaristia, o magari potesse andarsi tutti i giorni, 10 minuti, un quarto, mezz'ora, un'ora alla settimana la devo fare, ogni consacrato almeno un'ora di adorazione settimanale, un'ora davanti all'Eucaristia, per raggiungere questa consolazione, davanti al Signore, butto tutto in Lui, e sto fermo lì, nel silenzio, è Lui che mi lavora, è Lui che mi forma, è Lui che mi eleva. Ecco il quarto grado della preghiera, ecco la contemplazione, ecco la bellezza, ecco la capacità di superare tutto poi. E allora dopo arriverà anche il fiasco, arriverà anche la delusione, arriverà anche la sofferenza. Oh no, io ho tutta una forza, perché il Signore mi ha rafforzato. La contemplazione apostolica è quel rapporto intimo, luminoso, anche se profondo, non sempre immediatamente sensibile.